seguiamo a leggere il Vangelo di Luca. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e vorrei davvero che fosse già acceso, ho un battesimo da ricevere ed è grande la mia angoscia fino a quando non l'avrò ricevuto. Pensate che io sia venuto a portare pace fra gli uomini? No, ve lo assicuro, non la pace ma la divisione. D'ora in poi, se in una famiglia ci sono 5 persone, si divideranno fino a mettersi 3 contro gli altri 2, 2 contro gli altri 3, il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora contro la suocera. Parola del Signore. Come dicevo inizialmente, pare davvero strano ascoltare queste parole del Vangelo, ma noi sappiamo come il Vangelo deve essere letto nella sua globalità e allora si può cogliere il significato paradossale di queste parole di Gesù. Potremmo partire da questa nostra meditazione dal fatto che più volte poi abbiamo detto negli anni e anni, con tanti incontri, ma se noi facessimo un sondaggio, dato che i sondaggi sono abbastanza frequenti, sul tema della pace e chiedessimo alle persone rispetto alla volontà di pace cosa pensano, io credo che non ci sarebbe nessuno che dice io non sono per la pace, no, sono per la guerra. Credo che tutti direbbero certo che siamo per la pace. Nessuno, anche chi decide la guerra, pensa che la guerra sia necessaria per ottenere la pace. E quindi da una statistica ci potrebbe essere qualcuno che poi, sappiamo nella storia, ci sono delle immagini inquietanti, abbiamo ricordato tante volte, perché è un'immagine emblematica, quando il duce Mussolini annunciò con quella retorica l'entrata in guerra dell'Italia. C'era Piazza Venezia che brulicava di gente entusiasta, fanatica, che applaudiva, che esultava, dicendo che era contenta di aderire. Siamo in guerra, no? Gli uomini dei cieli, dei mari, della terra, chiamando tutti a partecipare, c'era un'esultanza. Quindi c'è anche qualcosa di psicoanalitico dentro a noi esseri umani, che quando magari si configura una situazione per potersi scagliare contro qualcuno individuato come un nemico, le situazioni poi diventano situazioni di aggregazione per esprimere un'aggressività, una contrarietà. Però noi abbiamo appunto l'esperienza, partendo, se dico sempre, da me, da noi, ma guardando la storia di oggi, in tante parti del mondo, da qui dall'Egitto all'Afghanistan, all'Iraq, paesi di Africa, di America Latina, quanto sia difficile la questione della pace. Perché poi, se è sempre doveroso riflettere su tutte le situazioni, questo non può mai significare uscire da se stessi e dai rapporti umani che noi viviamo per riferirsi esclusivamente ai conflitti più evidenti e più sanguinosi, perché la pace, come diciamo ora, chiede sempre una grande e permanente educazione del cuore, della coscienza di ciascuno di noi. Potremmo dire certamente che la pace è l'aspirazione più diffusa nella storia dell'umanità, appunto quando l'umanità non ha voluto essere in pace, quando non ha dichiarato la pace. Però, da come constatiamo nella storia, è il paradosso, è l'aspirazione più difficile, più tradita, più sconfitta. È il caso di dire, dato che parliamo di pace e di non pace, è la parola, l'aspirazione più insanguinata, la pace, nella storia dell'umanità, nella storia dell'umanità. E in tante riflessioni condotte qui e in tanti altri luoghi in questi anni abbiamo sempre detto che il termine più pregnante, più riassuntivo per dire pace è quello biblico, Shalom, che Gesù dice risorto 2-3 volte, no? Ai suoi amici, la pace sia con voi, la pace sia con voi, la pace sia con voi, 3 volte. E cosa significa questo termine? Significa un progetto, non una situazione che è già presente e neanche una situazione che può essere raggiunta in breve tempo. Un progetto di umanità in cui questo sarebbe l'ideale, no? di Shalom, in cui io, noi siamo sereni in pace con noi stessi. È un'impresa tante volte, no? In cui siamo in pace, in serenità con le persone con cui viviamo più da vicino, in casa, con gli amici, in un centro, in un gruppo, in una comunità, e in cui siamo in pace poi fra gruppi umani, fra popoli, su tutto il pianeta, e in cui siamo in pace, quindi uscendo dalla logica del dominio, dell'usurpazione, dello sfruttamento, in cui siamo in pace con il cielo, la luna bella di ieri sera, gli uccelli del cielo, i gigli, i fiori dei campi, le acque, i fiumi, siamo in pace, in relazione con tutti. Un esempio, no, di questa pace da studiare nelle scuole, da meditare nelle comunità cristiane e non, è il Cantico dei Cantici Francesco di Assisi. Lì c'è la pace, detta perché è vissuta. E perché questo è un emblema della pace? Perché Francesco è arrivato a non aver più paure dentro di sé. È l'uomo nuovo, libero dalle paure. Non ha paura di Dio, perché tante volte ci hanno fatto aver paura anche di Dio. Non ha paura degli altri, perché ha incontrato le differenze, ha abbracciato dopo momenti di ripugnanza e lebbroso. Non ha paura di se stesso, perché è sereno dentro di sé. Non ha paura del lupo di Gubbio, perché paiono leggende quelle, ma lette in profondità sono emblematiche. Uno dice, sorrido, Francesco parla alla pecorella, Francesco parla agli uccelli quando siamo stati a Assisi, no? Quello dice, sono gli alberi, e lì si raccoglievano gli uccelli e Francesco era lì che parlava, no? E dice, ma guarda, forse non era mica del tutto giusto lì, quando parlava con gli uccelli. Sì, ma parlava con gli uccelli perché quando c'è una dimensione di contemplazione uno parla anche con gli animali, sì. Credo a tutti capita. Uno può parlare con gli uccellini, con i gatti, col cane, no pure. E allora? Perché l'altro animale in quel caso non fa più paura. È dentro a quell'armonia, pace è questo. Però per giungere a questa pace c'è un cammino arduo. Perché quando c'è una guerra, poniamo, o un conflitto che poi diventa violento, e certo sono doverose tutte le cause, perché è successo, allora può esserci una causa economica, tante volte sono cause economiche, no? Per le risorse, c'è una causa nazionalista, un nazionalismo assolutizzato, c'è una causa politica, militare, c'è l'intreccio, attraversamento anche delle dimensioni religiose che vengono come a rafforzare identità di aggressione verso gli altri, quello che si chiamano i fondamentalismi. Però io l'ho detto pensandolo di me sempre, in tanti incontri anche pubblici in questi anni, no? Ma una domanda però non può essere mai elusa, riflettendo sulla pace, questa: perché noi esseri umani siamo così disponibili a passare facilmente, troppo facilmente, a passare la soglia fra la non violenza e la violenza? Perché succede? E a compiere dei gesti, degli atti, anche omicidi, che fino a poco prima le persone avevano giudicato disumane, inaccettabili, orribili. Pensiamo, ecco perché abbiamo conosciuto tante persone ospiti anche qui da noi, a quello che è successo nel dramma dell'ex Jugoslavia. Persone che anche dentro la stessa famiglia o al gruppo familiare, colleghi di scuola, di fabbrica, erano in pace prima. E la pace era una convivenza vera fra le diversità. E poi a un certo punto cosa ha fatto sì che uno prenda in mano un mitra e uccida l'altro che fino a un mese prima era un amico? Questa è la domanda ineludibile. Perché succede? Perché un nazionalismo, perché una esaltazione porta l'essere umano a compiere ciò che mai avrebbe pensato e ciò che anche lui fino a un momento prima aveva detto: questi sono gesti disumani, riprovevoli, non accettabili. Perché succede? Questa è la domanda antropologica di fondo a cui ci aiuta il Vangelo nella risposta. Gandhi, Luther King, presto saranno 50 anni, oggi mi imbattevo, ecco, nei giornali in questo ricordo, 50 anni di quel famoso, ne parleremo magari la domenica prima o dopo, quel suo famoso discorso, ho il sogno di un'umanità nuova, no? Quando i figli dei bianchi e i figli dei neri si stringeranno la mano, cammineranno insieme, ecco, vivranno esperienze in comune, no? Ecco, ho un sogno. Uno dirà, ma il sogno, poi anche lui è stato ucciso, allora il sogno, no? Il sogno è stato, abbiamo anche l'anno scorso sentito testimonianze di chi ha vissuto questo sogno, dando testimonianza anche oggi negli Stati Uniti, ma in tante parti del mondo. Allora, a questa domanda c'è una risposta che diventa sensibilità, diventa cultura, diventa un progetto educativo permanente. Un lavorio, qui penso sempre a Gandhi, un lavorio dentro di noi, perché c'è un grumo di aggressività che c'è dentro tutti noi. Come fare a liberarsene e a svolgerla, questa aggressività, al positivo, che diventi invece che un'aggressività negativa verso gli altri, diventi una forza positiva, un contributo positivo a un'umanità positiva, buona, appunto in pace. Com'è possibile? Gandhi ha fatto su se stesso anche un lavorio incredibile, incessante, di silenzio, di riflessione, di preghiera, di sperimentazione interiore, ecco. E allora, cosa, a questo momento, come leggere queste parole di Gesù? Come già accennavo, lui che ha detto, vi è stato detto ama il prossimo, però odia il nemico. Ma io vi dico, non è la strada quella dell'umanità, del futuro. Io vi dico amate i nemici, cioè liberatevi dall'inimicizia, non abbiate nessun nemico nella vita. È un'impresa. Questo è Gesù. Oppure beati i non violenti, beati i costruttori di pace. Se uno ti dà una sberla su una guancia, dagli anche l'altra, che è un altro modo paradossale per dire: su questa linea della non violenza attiva, anche se troverai degli ostacoli, cioè anche se non è una sberla, uno inciampa, uno trova una difficoltà, non desistere, resisti, vai avanti ugualmente, perché questa dimensione è troppo vera per l'umanità, è troppo importante. E Gesù ha detto queste parole, che è venuto per scuotere, ecco, non per creare divisioni, no, per scuotere, perché noi non confondiamo la pace con l'ipocrisia della pace. Tante volte la pace è confusa con lo stare in pace. Siamo in pace che poi dentro di noi o attorno a noi o a cerchi concentrici più in là ci siano situazioni gravi, umanamente gravi, di tormento, di violenza implicita che non esce ma c'è, situazioni, ecco, di preparazione alla guerra. Dice siamo in pace, ma come siamo in pace? È una parvenza di pace. Dicevamo anche di fronte alla base di Aviano, no? Il 9, ricordando le vittime di Hiroshima e Nagasaki, ricordando Suzuko, si è detto per decenni che noi siamo in pace, siamo stati in pace. in Italia, in Europa, ma quante guerre sono state fatte e si fanno. Ma la domanda è legittima, ma si può dirsi in pace se quella pace era chiamata per decenni l'equilibrio del terrore? Pensiamo noi anche alla terminologia, no? Siamo stati per decenni nell'equilibrio del terrore. Come può essere pace, equilibrio del terrore? E come, non si è combattuto in Italia, ma se però per fare quell'equilibrio del terrore, le due, allora era il mondo diviso bipolarmente, sono state costruite, mi ricordo una frase di Balducci sempre, le sentinelle atomiche, diceva. Noi siamo andati avanti in questi anni con una selva di missili atomici che ha preservato per il mondo occidentale la pace. Ma questa è pace? È pace qui, dice. Però per costruire tutte quelle armi, quante risorse ingenti si sono spese rubando il riso, il pane, l'acqua, l'istruzione, la salute ai poveri del mondo. Che pace è questa? Non è questa la pace. Questo vuol dire Gesù. Non sono venuto a portare questa pace. Sono venuto a portare la pace vera che si costruisce nella giustizia, insomma. No? Ecco, una doverosa provocazione sono le sue parole, per non confondere la pace con le situazioni che sono una copertura conformista quando è minimo, ipocrita, maggiormente da sottolineare rispetto a queste situazioni. Qualche altro esempio per dire. Purtroppo le notizie sulla violenza alle donne non diminuisce, ma anche in questi ultimi giorni ha segnato altre violenze terribili. Allora, quelle violenze fino all'omicidio, quando sono iniziate, come si sono rafforzate quelle violenze fino ad arrivare a questo? Alle volte chi sapeva di questa violenza? Nessuno alle volte, solo la donna che le subiva. Altre volte sapevano in tanti, ma non sono intervenuti perché la situazione sembrava controllabile, una situazione, diceva, non c'è una violenza grave, una situazione abbastanza in pace, no? Abbastanza tranquilla. E poi ecco, succede questo. Nell'apparenza si nascondono situazioni che preparano la violenza, ad esempio, no? La violenza. Oppure, ecco, sono stato anch'io l'altro giorno di fronte al CIE di Gradisca di Sonza. Dopo sull'immigrazione ci possono fare dei distinguo così. Quello, sinceramente, da tutti i resoconti, è un lager. Le persone sono trattate in modo disumano. Ci vuole un'altra legge, diciamo, sull'immigrazione, che regolamenti tutto in modo umano, serio, intelligente, per non arrivando a queste situazioni. Di un lager autentico, no? Ecco. Allora, se uno passa per la strada, per andare a Gradisca, e guarda il CIE, è tutto in pace, è tutto tranquillo, è un muro grande, dentro ci sono le persone, dice in pace, anzi li teniamo lì così perché ci sia pace nel territorio. Poi uno entra e vede che c'è una violazione palese dei diritti umani, con autolesionismo continuo di gente. Quella persona caduta mentre si lanciava lui per andare oltre, per uscire, dopo che era scoppiata una rivolta, ma una rivolta più che comprensibile perché era stato proibito un momento di riflessione, di stare insieme per la conclusione del Ramadan. È partita da lì la scintilla ultima di questa situazione, no? Così. Psicofarmaci, perché le persone stando lì, non avendo niente da fare, no? Psicofarmaci a quantità notevole, atti di autolesionismo, e questo non è una condizione umana. Se questi centri devono essere per identificare, si può identificare in modo umano le persone. Non si dice che non si debbano identificare, però c'è una procedura più umana, ecco, per dire. Però pare tutto in pace, per fare degli esempi. siamo in pace, ecco. Però se uno guarda dentro, la pace non c'è. Ricordo, non so se qualcuno, Vinicio, Costantino, si ricorda, abbiamo ricordato qualche volta, mi viene in mente adesso, era un convegno, no, una serata, allo Zanon di Udine è venuto padre Davide Turoldo a parlare sulla pace. E ha detto proprio questo del Vangelo di oggi. Ha cominciato dopo due o tre minuti. Cosa dice? Tutti parlano, poi ha alzato il tono un po', poco, dice, tu qui parlano di pace tutti, politici, chiese, e poi ha dato il grido, un grido, ma pace non c'è, boom, sul pugno, sul tavolo, che ha vibrato tutto il tavolo. Che pace, no, pace non c'è, tutti si riempiono la bocca della parola pace, poi quanto poco, ecco, si costruisce riguardo alla pace, quanto perbenismo che copre, ecco, le situazioni. E l'Italia è in pace? Beh, non è in pace per tanti motivi, ecco, che sappiamo, e la mensa dell'Eucaristia non è certo il luogo per trattarli. Però se noi siamo come paese da diversi anni al 10° posto nel mondo per la costruzione e il commercio delle armi, come possiamo dire che siamo un paese in pace? È quello che il Vangelo ci dice oggi. Non è possibile dire che siamo in pace. Sì, siamo in pace noi, ma e costruiamo armi perché si combattano gli altri, ma il cuore della pace dovrebbe portare a non costruire più armi, a non vendere armi. Per fare solo qualche esemplificazione, dal grande al piccolo, che siano io, che siamo noi, da noi al mondo. Ecco. E poi è stato detto più volte, ecco, ho detto della vendita delle armi, anche questi famosi che sono diventati un po' una discriminante degli atteggiamenti, cioè, uno pensa alla crisi, alle situazioni, poi si oscilla, qualcuno dice 120 milioni di euro, uno dice 130, cioè un F-16 costa così, no? E comprarne 90 cosa vuol dire in questo momento, per dire, cioè, ma noi siamo in pace, compriamo i cacciabombardieri per la pace, dice, no? Ecco, questo passa, ma no, non è possibile. Se un popolo è in pace, comprare i cacciabombardieri a 120, 130 milioni, uno, e pensate che cifre incredibili, no? Uno. Cosa si potrebbero fare con 120 milioni di euro? No? Uno. Ecco. Allora, tornando a noi e concludendo, ecco, Gesù ci insegna che la pace autentica riguarda prima di tutto me e noi stessi. E chiede questo lavorio profondo della coscienza, del cuore, per liberarsi di ogni forma di inimicizia, di aggressività, per ritenere l'altro un nemico, un ostacolo, perché anche la violenza alle donne poi si configura per così. Colei che era stata persona amata, intima, diventa come un ostacolo a quello che uno vuole. Oppure diventa come una rabbia per quello che uno non può più, e scatta una violenza che elimina la persona. Ecco, quante riflessioni, ecco, guardando anche i tanti segni positivi che ci sono nel mondo, quante persone nelle scuole, nelle comunità, nelle famiglie impegnate non solo per un discorso generico di pace, ma anche dando dei segni, degli esempi positivi. Ecco, la pace vera non copre le situazioni di ingiustizia, di violenza, più o meno esplicite o latenti. Il Vangelo ci porta ad assumere tutte le situazioni per trasformarle in modo positivo, cominciando a trasformare, ecco, il nostro cuore, la nostra coscienza. Ecco. E concludo con una immagine, ieri ero attuale, avevo detto l'altro giorno, e poi sotto questo tendone era un po' anomala una riflessione sotto il tendone della sagra, ma si osa, si prova, ed è andata bene, oltre ogni attesa. C'era tanta gente che ha partecipato in silenzio a questo momento di riflessione. Era venuta la Marinella Chirico, ricordando Margherita Hack. Io fra l'altro ho iniziato ricordando quel giovane a cui avevo partecipato al saluto, al funerale poco tempo fa, Lorenzo, che partecipava sempre d'estate a questa festa, ho detto, vicino a Margherita Acca ricordiamo Lorenzo, dico, che era sempre qui l'estate scorse, e con commozione ho detto facciamo un attimo di silenzio e poi un grande applauso per lui, e c'è stata proprio una grande, no, proprio vibrazione, no, sotto. Allora, fra le domande, no, che ci sono anche sul libro, concludo così perché è un'immagine un po', c'è questa domanda che aveva fatto la Marinella Chirico, se voi, a tutti e due, no, se voi vi svegliaste fra 100 anni, ha detto, cosa pensereste? Perché diceva Margherita, povera, era vero, anche così stanca e provata com'era, e dice, mi è venuta come la malattia del sonno, mi viene sempre da dormire. E dice, cosa fareste? Beh, intanto dormirei bene 100 anni, ha detto, no? E poi, quando mi sveglierei, vorrei, e io non so spiegarvi bene, cioè, ma qualcosa di tecnologico per trasportare notizie, fatti scientifici, qualcosa, cioè, di, non so spiegarvi io adesso bene, ma qualcosa di inimmaginabile, no? Svegliandomi dice, avrei piacere di vedere questo. E dice, tu Pierluigi? Ma dico, io vorrei, se, dice, dormire 100 anni non è mica poco, no? Però svegliarsi dopo 100 anni vorrei vedere il mondo come ho sempre desiderato nella vita, come noi qui, dico anche qui, noi ora, vorremmo vedere il mondo. Tutti vorremmo un mondo più pulito, più giusto, sereno, in pace, fra tutte le persone. Svegliandomi vorrei vedere un mondo così, perché con i nostri occhi non riusciremo a vedere il mondo come abbiamo desiderato vederlo tutta la vita. Allora poi mi sono ricordato di quella frase degli indios, che era anche una frase nostra, nelle nostre case, nelle nostre comunità, ho detto anche lì attuali, più un tempo che adesso, e se il Signore vorrà, che non era un affidamento fideistico a una provvidenza lontana, era un affidamento al Signore che comportava sempre anche la nostra responsabilità personale. E gli indios accentuano ancora dicendo, dopo che hanno fatto, ricordo anche quando ero in Colombia, no? Con padre Antonio, e progetti e discussioni, e poi a stendere il progetto per scritto, e poi concludono sempre così, no? Tutto vero questo che ci impegniamo a fare, però se Dio ci presta la vita, possiamo fare. Ed è una frase di una forza straordinaria. Come dire, se Dio ci presta la vita, possiamo impegnarci. Se Dio ci presta la vita, allora ho detto, fin quando Dio mi presterà la vita, cercherò di fare del mio meglio. E poi dico, come dicevo anche a Margherita, quando passeremo il passaggio misterioso della morte, sarà un grande mistero per tutti e due. Per tu che dici che ci formeremo in altre cellule, che non c'è altro, e io che oso dire con la confidenza, affidamento al Signore, che c'è una presenza che ci accoglie, anche se non sappiamo spiegare come avviene questo. Però ecco, guardare il mondo con gli occhi che vorrebbero vedere sempre il mondo, un mondo più umano, ecco, e dare il contributo anche su questa grande questione della pace, contributo nostro quotidiano, perché ecco, questo sia più possibile.